sia noi la più vicina e ci sembri genuina, ma Marilyn ti bacia e ci stupisce sempre la sua audacia. E dentro lo spettacolo di questa società di dive poi ne abbiamo costruite, ma se vogliamo in fondo analizzare poi non le abbiamo inventate mica noi. Diciamo che da bravi e attenti spettatori un bel biglietto noi l'abbiamo pagato, e dal feticcio della merce il corpo umano poi abbiamo senza dubbio consacrato. La Marilyn si è uccisa per davvero, per ricordare a tutti, non solo in bianco e nero, che vendersi non è poi naturale, che i miti finiranno tutti male, che la bellezza, un riso, un viso, un seno non servono.
Vi auguro buon lavoro. Nel vostro interesse trattate la macchina che vi è stata affidata con amore. Badate alla sua manutenzione. Le misure di sicurezza suggerite dall'azienda garantiscono la vostra incolumità. La vostra salute dipende dal vostro rapporto con la macchina. Rispettate le sue esigenze e non dimenticate che macchina più attenzione uguale produzione. Buon lavoro.
E allora alle 21:15 bentrovati, bentrovate all'ascolto delle dita nella presa. Quella che state ascoltando è sempre Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza, ma ascoltabile anche dal sito web ondarossa.info, cliccate sul playerone ascolta la diretta. E quindi quella che sta per iniziare, che state per ascoltare, è una trasmissione che una settimana ogni due, di domenica alle 21, o come oggi con un leggero ritardo, vi parla di tecnologia e dintorni con tagli, speriamo, non troppo monotoni. Oggi devo dire, secondo me l'argomento insomma un po' sta spaziando rispetto al solito. Vi ricordiamo che ci potete contattare per chiarimenti, apprezzamenti, insulti al indirizzo email ledita nella presa@ondarossa.info, oppure anche alla casella email della radio ondarossa@ondarossa.info. Ricordo anche che state ascoltando una radio per nulla particolare, nel senso che è una radio autogestita, autofinanziata e che da 44 anni mantiene questo stile di comunicazione. Per fare sì che questa esperienza continui è necessario il sostegno di chi la radio se la sente, quindi vi invitiamo a partecipare alla campagna di radio abbonamento con cui vogliamo arrivare ai 30.000 euro necessari per mandare avanti una radio. E con questo andiamo ad iniziare la puntata di oggi, puntata che si inserisce forse diciamo idealmente in un ciclo che abbiamo iniziato, in cui abbiamo spesso parlato di protezioni, meccanismi a volte piuttosto complicati con cui il copyright, quindi la legge che limita il diritto di copia, viene poi mantenuto in vigore. Però diciamo in questo caso faremo una puntata che non parla solamente delle ultime tecnologie, come abbiamo fatto spesso nelle ultime puntate, e anzi invece parleremo da molto indietro e partiremo dai giochi. Allora, abbiamo qui oggi anche un po' di voci che più raramente erano state in trasmissione, quindi ben ritrovato al, direi, nostro espertissimo di archeologia informatica.
Ciao a tutti.
Ecco, è una puntata in cui noi vogliamo partire sì dal dall'argomento dei metodi di protezione della copia, ma in fondo parleremo soprattutto di giochi.
Sì, esatto, volevamo fare una parte, vabbè, espertissimo, vabbè, non esageriamo. Volevamo fare una, diciamo, una carrellata di quelli che sono poi i sistemi di protezione dalla copia, a partire dai primi videogiochi sostanzialmente commerciali, quindi fine anni 70, inizio anni 80, ad arrivare adesso.
Sì, perché diciamo le tecniche sono state sempre moltissime qui, chiaramente in base magari all'età o all'esperienza, anche al divertimento, perché magari, non so, tante persone magari non gli piace giocare e quindi non si sono mai molto scontrati con questo mondo, ma praticamente da sempre, le mie esperienze, diciamo, sono dei tardi anni 90, no? Diciamo, prima metà degli anni 2000, e qualcosa, diciamo, mi è capitato sotto mano di giochi in cui era necessario fare cose strane per poterli copiare, CD che non si masterizzavano, cose del genere. E le tecnologie nel tempo sono piuttosto susseguite. Può sembrare sorprendente o anche no, ma queste tecniche anticopia arrivano molto presto. Da che anni è che arrivano i primi giochi che hanno qualcosa di strano, per cui in pratica cercano di evitare che qualcuno li copi e li passi ad un amico?
Guarda, i primi già si cominciano a inizio anni 80, proprio inizio anni 80. Ovviamente la protezione molto... molto semplice da bypassare, però cominciano subito le produzioni alla copia.
E all'inizio, primi anni 80, di che supporti stiamo parlando? Floppy, cartucce, su che siamo?
Nel senso, all'epoca si usavano nastri magnetici, chiunque ha usato un Commodore 64, uno Spectrum, li ha usati e li ha odiati, e cartucce per le console o anche per i computer, e floppy da 5 e quarto, floppy da 3 e mezzo, fino a metà anni 90, quando non si è poi stati soppiantati dai CD.
Ecco, il floppy forse è, vabbè, almeno per me è la cosa più intuitiva da ricordare, no, non è detto che lo sia così per tutti, però diciamo... con un paragone un po' assurdo, è la pennetta USB di 40 anni prima, e quindi diciamo è un oggetto che è pensato anche come metodo per contenere documenti, quindi diciamo era un po' scontato il fatto che uno aveva un dispositivo che sapeva sia leggere i floppy che copiare i floppy e fare altri floppy. Non era un dispositivo ridonly, come dire, mentre le cartucce più o meno erano, me le immagino, un po' come quelle del Game Boy. Tu le compri, sì, le infili e basta, non c'hai un oggetto per copiare le cartucce.
No, esatto.
Infatti secondo me uno degli aspetti interessanti è proprio che quello almeno che mi ha colpito di più con la costruzione della scaletta di questa sera, del percorso che andiamo a raccontare, è proprio quello che il supporto fisico delle volte offre la facilità di un meccanismo anticopia piuttosto che di un altro, e che diciamo l'idea dell'anticopia si intreccia con quella che poi è la storia dei videogiochi, cioè quando per avere un videogioco serviva avere un supporto fisico, chiaramente il meccanismo anticopia si concentra sull'impedire alle persone di copiare questo CD. Quando a un certo punto, e questo in realtà negli ultimi 20 anni soprattutto, avere un CD innanzitutto non è più così difficile, ma poi non è l'unico requisito per giocare, il meccanismo anticopia si sposta prima sulla console e poi addirittura sulla giocabilità del gioco e sull'accessibilità internet. Quindi diciamo che questo aspetto dell'evoluzione del meccanismo anticopia segue molto quella che poi è sia la storia dei supporti che la storia dei videogiochi.
Praticamente tu ci hai fatto tutto lo spoiler della puntata già dall'inizio, quindi ora chi vuole magari a pigro può anche chiudere già da subito, e gli altri invece magari vedranno questa, perché è un assunto molto denso quello che hai fatto, insomma se lo volete vedere argomentato rimanete sintonizzati, no?
Ma è un po' stata la scaletta della puntata.
Sì, secondo me.
Noi facciamo il sommario, ecco, come i titoli del PG, insomma.
Esatto, come titolo del TG. Allora dicevamo, alcuni supporti più o meno è abbastanza intuitivo non renderli troppo copiabili, perché tipo le cartucce, di base uno a casa non ce l'aveva un modo per copiare le cartucce. Poi certo, per carità, in una qualche, non è che era impossibile, però evitavi il fatto che chiunque le copiava a chiunque altro, che è, penso, uno dei problemi principali, no? Come dire, la copia disordinata è la cosa peggiore è la cosa più bella dal punto di vista, no? Della condivisione, ed è la cosa peggiore per chi invece il gioco te lo vuole vendere. I floppy di principio sarebbero copiabili, quindi poi vedremo che se ne sono dovute inventare parecchie per non renderli copiabili. Per i nastri com'era la situazione? In genere chi poteva leggere un nastro lo sapeva anche copiare.
Allora, per i nastri in verità hanno usato sono state usate, c'era anche qualche cosa, qualche metodo proprio oscurissimo, che però, devo essere sincero, non ho capito come funzionava, perché certe cose sono veramente ostiche. Il metodo proprio semplice che si usava era una cosa che si usava spesso anche sulle videocassette, un sistema di protezione usato sulle videocassette. In pratica come funziona? Essendo degli media analogici, sia la cassetta che la videocassetta, in pratica tutti quanti i registratori e i videoregistratori avevano dei circuiti di compensazione, diciamo, nel senso che vedevano un po' il volume medio del coso, dell'audio, e aggiustavano la registrazione, come adesso quando usate i programmi di cose, i programmi, i vari Skype, Zoom, eccetera eccetera, il volume del microfono si aggiusta da solo. E non so se avete notato che comunque si aggiusta a seconda di quanto parlate velocemente, quanto parlate alto o basso. Su queste videocassette, sui nastri funzionava allo stesso modo. C'era questo circuito e in pratica c'erano delle tecniche, sostanzialmente davano come se sparassero un suono a volumi altissimi, diciamo tra virgolette, in realtà era molto diverso, per mandare fuori scala questi metodi di compensazione, e quindi poi quelli registravano, facevano delle registrazioni talmente fioche, talmente oscure, per esempio nel caso della videocassetta, che risultavano inutilizzabili. Se vi ricordate qualcuno che ha provato a copiare delle
quindi
videocassette,
l'analogo, diciamo, del, se no, se lo pensiamo sul microfono, è che se voi periodicamente fate, che ne so, no, dei rumori forti accanto a qualcuno che parla al microfono, quel microfono abbasserà il volume per fare in modo che i volumi forti non siano fortissimi, e quindi tutta quanta la voce dopo un po' diventa bassissima.
Esatto. Chi ha provato a copiare le videocassette, tra virgolette, protette con i vari sistemi Macrovision, eccetera, eccetera, se lo ricorderà che veniva una cosa, a parte tutta fuori sync, e poi veniva una cosa scurissima, tutta moscia, tutta slavata. E il metodo era quello.
Ok, quindi questo cassetta a nastro, che tra l'altro erano uno dei metodi, o il metodo, correggimi, utilizzato da quella che è forse la più famosa, emblematica delle console anni 80, cioè il Commodore 64.
Degli home computer, sì. Sì, sì, di solito si usava questo metodo anche perché il nastro era più economico e i lettori floppy in genere erano molto molto costosi, specie per quanto riguarda specie riguardo poi al costo stesso della console. Spesso costavano quasi quanto la console, scusa, il computer, spesso costavano quanto il computer stesso o poco meno. Per esempio il floppy del Commodore 64 era un floppy molto avanzato, era come se fosse un computer a parte, per tutta una serie di motivi non vi sto a spiegare, e quindi costava due terzi del Commodore stesso, e quindi ne
c'erano
un po',
sostanzialmente
era molto 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 optional, sì.
Ecco.
Quindi sì, il metodo di distribuzione principale, almeno all'inizio dei videogiochi per i Commodore e per gli Spectrum, era quello.
Quindi in questo caso si tratta di in alcuni casi tu hai il nastro originale preso, funziona, lo provi a copiare, non funziona, però come dire, il nastro che funziona non sembra avere un meccanismo di copia, nel senso che è del tutto trasparente. Un altro meccanismo che veniva usato e che io ancora ricordo qualcuno, ma forse quello dagli anni 90 in poi è caduto in disuso, sono quelle in cui magari sia all'inizio che in varie parti del gioco ti vengono chieste delle cose che invece erano presenti sul cartaceo.
Sì, esatto, quello è il metodo, poi è un metodo che in verità è comodo, è stato usato in, cioè per tutto quanto l'arco, su tutti i supporti, perché quello effettivamente, perché sostanzialmente la ratio di tutto quanto, di tutta la produzione della copia fino a un certo punto è stata fare delle cose che io posso fare in fabbrica senza grossi problemi, ma sono complicatissime da copiare per mille motivi. E però possono essere letti senza problemi dal drive o dalla persona nel caso specifico. E quindi che succedeva? In pratica uno dei metodi migliori per farlo in verità era usare o chiedere durante il gioco o delle parole del manuale, magari era un manuale enorme, complicatissimo, lungo da fotocopiare. Che ne so, dimmi la parola, la 27esima parola, la quarta parola della terza riga di pagina 240. Oppure c'erano dei fogli con dei simboli o dei numeri o dei colori che erano complicati da copiare, perché o erano a colori e quindi dovevi copiarli a colori, la fotocopia dice a colori negli anni 90, negli anni 80 vado a trovare, oppure erano per fotocopiarle in bianco e nero, erano magari fatte con colori assurdi tipo marrone scuro su rosso scuro, e in pratica non riuscivi a fotocopiarlo nemmeno con le fotocopiatrici normali, e quindi era complicato da copiare. Quindi
un caso di abilismo nei videogiochi, perché esatto, immagino che un daltonico avrebbe molto sofferto.
Sì, ma io molto ho sofferto pure io, che ho la vista perfetta, ma insomma era complicato pure per me certe volte.
Ma tu ce l'avevi originale o l'avevi copiato e poi ti lamentavi?
Qualche originale ce l'avevo, no vabbè, certe volte ero proprio incopiabile, però qualche originale che mi è capitato sì, era complicato da copiare.
E questo diciamo su nastri, appunto, no, anzi scusami, questo metodo si applica appunto a tutto, quindi tu hai un gioco che a un certo punto ti chiede queste domande e tu solamente col manuale cartaceo sei in grado di rispondere alle domande. Chiaramente se non sai rispondere, non so, non ti fa procedere o qualcosa del genere, ma appunto è interessante il fatto che in realtà tu il gioco lo puoi copiare, è soltanto che però poi così di fatto non riesci comunque a giocarci. E invece in alcuni casi si cercava di rendere un po' come anche nel caso del nastro che già hai detto, si cercava di rendere il supporto non copiabile, e questo lo vediamo anche con i floppy più avanti. Cioè di fatto, prima un po' l'hai accennato, qual è una delle cose difficili da fare? È che chi ti vende un gioco vuole qualcosa che sia difficile da copiare, ma tu devi poterla leggere sull'hardware che hai già. No, esatto. Che tu il computer o la console o qualcosa del genere già ce l'hai, e tu su quella devi farlo leggere, non è che possono darti anche un lettore apposito. Questo era fuori scala, e poi vedremo che questa cosa un pochino cambia. E sui floppy mi sembra che, in quanto a te, perché a un certo punto invece il floppy penso che sia anche perché scende di costo, e quindi diventa un supporto, certo. Diventa un po' il supporto per un po' di anni. E quindi diventa un po' obbligatorio fare i giochi su floppy, credo che questa sia la questione, e qui di tecniche ce ne sono davvero tante per cercare di rendere i giochi non copiabili.
Sì esatto, sì, ce ne sono tante. Io non so, magari più tardi forse vogliamo andare proprio sul dettaglio, però sì, tendenzialmente diciamo, mettiamola così, la fabbrica, chi fabbricava i videogiochi, in pratica per scrivere questi floppy usava dei copiatori ultra professionali, costosissimi, ultra veloci, e che però erano molto più sofisticati dei drive che c'erano sui computer, che spesso erano proprio dei catorci, andando poi a guardare l'hardware che era fatto, certe volte facevano veramente schifo, erano proprio robaccia, su cui dovevi fare delle tolleranze enormi perché l'hardware era proprio spesso fatto molto male. E quindi potevano fare tutta una serie di trucchi e di magheggi sulle tolleranze, appunto, per scrivere una cosa che poi però non puoi riscrivere tu col floppy.
È un po' come, forse mi viene da dire, se pensiamo, no, alla tipografia, i margini della carta esistono per vari motivi, tra cui anche perché sarebbe, no, difficile fare, penso, le stampanti che stampano fino al bordo. Penso che storicamente questo sia il motivo per cui esistono i margini, anche se poi in fondo sono anche un po' comodi per prenderci gli appunti. E se tu magari hai una fotocopiatrice che fotocopia, diciamo, non i margini, li ignora, perché dice tanto lì non c'è mai niente, allora questo vuol dire che se tu invece fai un libro che è stampato soprattutto nei margini, o almeno in cui almeno qualcosa sta nei margini, la fotocopiatrice che ignora i margini, appunto, si perde dei pezzi.
Sì, sì, diciamo sì, c'è sta, sì, come cosa, come metafora è ottima, sì.
Esatto. E quindi, diciamo, qui, insomma, di tecniche ne vediamo parecchie, ma magari vogliamo mettere prima uno stacco musicale e poi andiamo a guardarcene qualcuna, perché in effetti alcune di queste, almeno per la mia passione anche sul lato tecnico, devo dire, sono veramente carine il modo in cui funzionano. Però magari prima uno stacco musicale?
Sì.
E allora, questa viene da una demo dell'Amiga, e buon ascolto. Il pezzo che ci siamo il pezzo che abbiamo ascoltato, anche se un altro ha cercato di infilarsi nella nostra scaletta, ma sono riuscito a farcela. Il pezzo che abbiamo ascoltato era la colonna sonora di una demo, e la storia delle demo, una storia che non racconteremo in questa puntata, ma che in realtà sarebbe molto interessante, perché diciamo a partire proprio dal mondo delle protezioni del software, poi si è girato anche, come dire, un aspetto comunitario molto interessante.
Sì, è un discorso che meglio non approfondiamo adesso, perché se no andiamo a finire altro che lunghi, andiamo a finire fra tre giorni. In pratica, sostanzialmente, quando c'erano queste produzioni dalla copia, uno dei metodi, se non riuscivo a copiare il dischetto per bene, diciamo così, mettiamola così, uno dei metodi era poi modificare il programma in modo da togliere perché il programma tendeva a controllare poi se c'erano queste protezioni dalla copia e a non girare, e quindi c'erano delle persone che modificavano questo programma, delle persone chiamate cracker, cioè che craccavano il gioco. E diciamo, queste persone ovviamente all'inizio si mettevano il nome, facevano un'introduzione al gioco, c'era una schermata con scritto il nome, poi però coattanza dopo coattanza, mettiamolo così, queste introduzioni sono diventate sempre più complesse e per farsi vedere in pratica si mettevano sempre degli effetti grafici sempre più belli, delle animazioni e le cose così, si creavano proprio dei team veri e propri, che a un certo punto poi hanno cominciato a staccarsi e in parallelo fare una scena che è quella delle demo, cioè facevano delle demo senza poi il gioco dopo, cioè erano queste introduzioni ingrandite e fatte diventare proprio una cosa a sé stante, e da lì è nata una scena che è ancora attiva, che si sfida proprio a colpi di sfruttare l'hardware fino all'ultimo centesimo.
Eh sì, ed è la scena demo, infatti, non si chiamano demo.
È la scena demo, sì, c'è ragione. Sono piccolo particolare. Sì.
Alla traccia che abbiamo ascoltato. Senti, ti va di raccontarci vedi tu un po', quale delle tecniche che venivano utilizzate per rendere un floppy difficile da copiare?
Sì. Sì, ma non andrò in dettaglio, anche perché appunto poi certe cose sono anche difficili da capire se non genericamente. Cominciamo con un discorso semplice, nel senso, il floppy è un cerchio magnetico, diciamo proprio un cerchio magnetico, che viene diviso in tracce concentriche, in dei cerchi concentrici, e ogni traccia viene divisa in settori, e questi settori poi hanno degli spazi. Quindi ci sono degli spazi tra settore e settore, traccia e traccia, sempre per il fatto delle tolleranze. E dobbiamo sempre pensare, noi passiamo, in questo modo passiamo dall'analogico al digitale, se vuoi, quindi ci sono delle tolleranze magnetiche, delle tolleranze di spazi, i floppy che dovrebbero fare, i lettori floppy che dovrebbero far girare floppy a tot gira al minuto, invece ne fanno mezzo in meno, mezzo in più, insomma tutta una serie di cose.
Sì, se pensate, no, al vostro, cioè, sempre per chi ce l'aveva, un Walkman, non era mica strano, quando la batteria si scarica come funziona, la musica va a veloce, va lenta, non mi ricordo, va lenta. No, cose del genere, e chiaramente, ma in realtà anche quando andava a velocità normale, non è che proprio era ovvio che ogni lettore di cassetta andasse proprio alla stessa velocità. Esatto. E chiaramente lo stesso problema, e questo in teoria crea una distorsione del suono se non vanno tutti alla stessa velocità. Ecco, lo stesso problema non in audio, per i dati è tale quale con i floppy.
Esatto. Per esempio, uno dei metodi più semplici, che però sono anche stati bypassati prima, in verità, era questo. In pratica, io scrivevo una parte, un settore, per esempio, oppure dei bit, li scrivevo in maniera strana. Per esempio, la facevo con una magnetizzazione debole, per cui non si capiva se quello era un 1, se era uno 0, stava un po' sulla soglia. E quindi, ogni volta che lo leggevo quel settore, mi dava una sequenza di 0 e 1. Casuale, diciamo così, e quindi leggendo più volte mi dà risultati diversi. Però se io non lo so, io che faccio? Io questo floppy lo copio, e quel settore verrà letto in un certo modo, ma poi sulla copia viene scritto bene, quindi viene scritto con quei dati, e quindi poi rileggendo la copia più volte, quel settore avrà sempre gli stessi dati, perché adesso è stato scritto bene, e quindi il software farà il check di questa cosa, farà il check di questa, vedrà che succede questa cosa e non partirà più, cioè capirà che essere stato copiato. Questo è uno dei metodi.
Sì, secondo me tra l'altro, insomma, appunto, molto molto carino. Usavano il fatto che questo tipo di che il floppy che le persone avevano non era in grado di fare un floppy male, no, è paradossale. Esatto. Usi il fatto che le persone possono fare i floppy ma solo fatti bene. E invece tipicamente in realtà quasi tutte quante le tecniche ti danno quasi sempre dei floppy con degli errori che però non sono errori tali da fare in modo che il gioco non funziona. Il gioco funziona tra virgolette malgrado quegli errori. Quando lo copi il gioco smette di avere quegli errori e quindi non funziona più.
Esatto, sì è paradossale, ma si tratta proprio di questo perché appunto io queste cose posso scriverlo col copiatore professionale ma non qualcosa, non col floppy di casa.
Forse in base alle tecniche, adesso non so i dettagli, a volte il problema era proprio un limite dell'hardware, cioè le persone non avevano un hardware del floppy in grado di fare questi difetti. Forse a volte invece il problema era più di tipo software, cioè l'avrebbero potuto fare?
A volte sì. Infatti, per esempio, certi tipi di copia sono stati bypassati con altre cose, per esempio, che ne so, roba di tracce, per esempio, formattate male, cose particolari, oppure semplicemente dei dati di checksum sbagliati, eccetera, eccetera, che in quel caso, che però stavano nelle posizioni solide, tra virgolette, e allora in quel caso potevi copiarlo senza problemi se il software che usavi per copiarlo supportava queste cose. Nel senso, il punto è che poi le protezioni in generale di videogiochi sono sempre una cosa del gatto col topo, nel senso viene scoperta una tecnica e poi se si può fare viene scoperta una tecnica per bypassarla. E alcune di queste tecniche infatti per esempio funzionavano solo se usavi il sistema operativo stesso del computer per copiarlo, perché il sistema operativo non poteva fare certe cose e invece i copiatori magari potevano farlo.
Certo, perché a volte i copiatori erano dei sistemi operativi, diciamo, non li usavi sul tuo all'interno magari di DOS, per esempio.
No, sì, esatto, erano delle cose che partivano da sé e facevano quello che volevano, insomma.
Appunto, mi sembra che per alcuni, soprattutto per quando, come dire, il trucco è fare in modo che tu non devi riuscire a copiare il dispositivo, in alcuni casi appunto, raffinando un po' le tecniche software, in fondo gli utenti potevano farlo comunque, ma chiaramente si rallentava la diffusione. Esatto. Immagino che altre tecniche, che invece erano più diciamo di tipo hardware, anche lì magari in quel momento non si potevano fare, ma magari 4 anni dopo magari l'hardware diventava più evoluto ed era di nuovo in grado di rifare quei difetti. Adesso non so i dettagli,
sì,
ma immagino
sì, dipendeva dal sistema. Certi non sono proprio possibili rifarli. Per esempio, che ne so, per esempio una delle cose era la cosiddetta extra track, cioè delle tracce in più, nel senso che ne so, il floppy aveva 35 tracce, mettiamo. Io ne scrivo una 36esima che sta un po' fuori proprio dal bordo, diciamo tra virgolette, però giocando con le tolleranze, in pratica io lanciando la testina un po' più in là con dei comandi, io gioco, posso o leggere proprio la traccia se ci riesco, comunque quantomeno capire se che esiste o meno, a volte riuscivano a fare questa cosa e quindi usavano quella come protezione, perché comunque a scrivere non è che poi ci riusciva a scriverlo.
E queste poi sono usciti mai i floppy che uno insomma poteva ragionevolmente comprare senza avere un'industria che facevano la extra track?
No, di solito no, perché poi in verità c'è una volta che c'avevi, cioè il punto è che ovviamente la protezione poi era tarata sui vari sistemi, quindi ne so, floppy del Commodore 64 funzionava così, anche quelli successivi, comunque non è che riuscivano a scrivere la traccia in più. eccetera, eccetera. Oppure floppy dell'Amiga faceva altre cose, però quelle faceva, non è che potevi muoverti più di tanto, insomma, non è che potevi migliorare leggermente le cose, era tutto molto più standardizzato, se vuoi.
Certo, però invece un altro approccio, direi parecchio diverso, è quello che invece sposta la logica di protezione del copyright non tanto nel fatto che il dispositivo è difficile da copiare, ma nell'implementare delle tecniche un po' più complesse. Cioè, non so se ha senso parlare di meccanismi crittografici, ma comunque già qualcosa del genere.
Dici, sta parlando della protezione del Nintendo?
Beh, per esempio la protezione del Nintendo, sì.
Sì, allora, però quella è una cosa un po' diversa in verità, perché in verità la protezione dalla copia può essere, può avere varie cose, può avere vari scopi. Per esempio, parliamo di cartucce, parliamo del Nintendo, il primo Nintendo, il NES. E le cartucce all'epoca non si copiavano perché costava troppo copiarle, cioè nel senso, alla fine, se devo stare a prendermi in gioco che costava 30.000 lire e copiata me costava 20, magari lo compravo vero, ecco, non c'aveva proprio dei margini. Però la Nintendo, sostanzialmente la Nintendo è stata quella, diciamo, che ha ricreato il mercato di videogiochi, se vogliamo, specialmente in America. Dopo il grande crash dell'83, il videogame crash dell'83, come viene chiamato. In pratica, come funziona? A inizio anni 80, fine anni 70, inizio anni 80, c'era tipo l'Atari 2006, c'erano tutta una serie di console, di, si dice seconda generazione, però in pratica erano tra le prime generazioni che sono uscite, dove in pratica sono uscite tante console, tante cartucce. Fare una cartuccia era complicato perché comunque ne dovevi fare un minimo un certo numero, e quindi era diventato complicato venderle, era diventato complicato orientarsi, c'era tutta una serie di problemi di mercato, non riuscivi a vendere abbastanza cartucce, allora magari i rivenditori te la rimandavano indietro e tu fallivi perché non riuscivi a rimborsargli nemmeno le cose, tu ditta fallivi perché non riuscivi nemmeno a rimborsargli le cartucce. E quindi in pratica c'è stato proprio un crash assoluto dei videogiochi, e il mercato in America era quasi annientato in pratica. L'Atari è fallita miseramente, è successo un delirio, e quindi i videogiochi in pratica in America non esistevano più, punto. Cioè, forse quelli sui computer, ma le console erano morte tutte. Quindi la Nintendo ha potuto un po', per cercare di sbarcare in America, ha fatto questa cosa. Voleva in pratica controllare il mercato, perché voleva una certa quantità di giochi, una certa quantità, una certa qualità, voleva controllare loro. Quindi che hanno fatto? Hanno messo un chip dentro la console, si chiama, non mi ricordo come si chiama, 10NES, si chiama, sì, esatto, e che era gemellato con un altro chip che mettevano dentro le cartucce. Quindi tu, produttore, potevi fare un gioco per Nintendo, dovevi farti fare le cartucce dalla stessa Nintendo. Quindi loro controllavano chi faceva cosa, quanto, e controllavano completamente tutto il mercato. Questi due chip parlavano tra loro, si faceva un semplice scambio, tra virgolette, crittografico, si scambiavano delle chiavi, in cui c'era pure il region lock, il blocco della regione, quindi America.
Cioè, tu compravi un gioco Europa, per il Giappone, e non potevi, esatto, usarlo in Europa.
E se insomma, se questi chip coincidevano, la console andava avanti, se no si riavviava di continuo. E questo però appunto non era il fatto per la protezione dalla copia, perché tutto sommato fino a inizio metà anni 90 non era comunque conveniente, però era per controllare il mercato.
Quindi diciamo, è tecnicamente un meccanismo di limitazione della copia, ma qui diciamo quello che avevano in testa la Nintendo non era poi in fondo veramente il problema del copyright, tu dici, è soprattutto, esatto, un fatto di, ok, perché il crash precedente era stato causato anche dal fatto, cioè almeno uno delle, si speculava che uno dei motivi fosse il fatto che c'erano troppi giochi, sostanzialmente?
Troppi giochi, spesso fatti male. L'Atari stessa si è data la zappa sui piedi, perché nell'80, diciamo Natale 82, ha tirato fuori due videogiochi attesissimi, cioè era uno Pac-Man, che era diffusissimo, quindi sì, hanno fatto la conversione di Pac-Man per la console più venduta dell'epoca, cioè il loro Atari 2006, Atari QCS si chiamava, e l'altra ET, Magetti appena uscito in sala, e hanno fatto due giochi che facevano schifo, erano proprio orrendi, ma veramente. ET è stato pensato come, è stato soprannominato uno dei peggiori giochi mai fatti al mondo.
E quindi,
sì, sì, no, era proprio terrificante. E quindi è cresciato, cioè è schiantato completamente il mercato. La Atari ha preso tipo migliaia di cartucce, l'ha seppellita nel deserto, storia vera, e basta, e è fallita.
Ha letteralmente seppellito le cartucce nel deserto?
Stanno okay. Ancora lì, l'hanno pure tirate fuori un po', su eBay si trovano, se c'è più su eBay si trovano proprio le cartucce seppellite, cartuccia ritirata fuori dal deserto del Nevada, insomma, come era, non mi ricordo.
Quando si dice lo smaltimento ecologico.
Esatto.
Allora, sono le 21:53, io quasi metterei un altro brano prima di fare un salto in avanti di buoni 10 anni.
I guess I didn't know.
E allora torniamo in onda, state ascoltando sempre Le Dita nella Presa su Radio Onda Rossa, trasmissione che vi parla di tecnologia, e oggi parliamo delle protezioni anticopia, soprattutto sui giochi, dalla notte dei tempi ad oggi. Siamo partiti quindi dai nastri ad inizi degli anni 80, iniziamo a riavvicinarci al terzo millennio, passando per gli anni 90 abbastanza inoltrati, direi, perché quando è che arrivano i CD-ROM più o meno di fatto in computer un minimo non troppo costosi?
Beh, facciamo diciamo PlayStation 94-95, PlayStation 1 e Saturn e roba simile, cioè le prime console col CD, e computer poco dopo, 96-97, insomma.
Quindi arrivano i CD, diciamo il CD non è esattamente solamente un floppy più evoluto, perché grosso modo lo si scrive una volta sola, però diciamo così come il floppy, precisiamo, i CD chiaramente che hanno i giochi sopra li si può comprare, il masterizzatore non è, mentre ogni lettore di floppy è anche uno scrittore di floppy, non è la stessa cosa per il lettore CD. Il masterizzatore all'inizio non so quanto era diffuso.
Beh, era molto poco diffuso e molto costoso, nel senso, io ricordo 97-98 masterizzatori costavano un'esagerazione, eppure i CD costavano tanto. Io mi ricordo i CD da TDK a 4.400 lire, che insomma erano via una bella cifretta, insomma, specie per me alle superiori.
Ed era prima del decreto, cos'era, Urbani, quello che ha deciso che ci sono, sì, a pagare prima una tassa sui CD.
Sì, era Urbani. No, costavano. E poi i masterizzatori ce l'avano poche persone. Infatti, c'è da dire, cioè da lì in poi, una delle mille tecniche, tra virgolette, di protezione era banalmente le media stesso, cioè la indisponibilità dei masterizzatori, cioè nel senso, prima i CD, poi DVD, poi Blu-ray, e nel senso che ci sono stati periodi in cui era proprio complicato scriverli, non era tanto il fatto di copiarli in sé.
Certo, una tecnologia sufficientemente nuova fa sì che non tutti hanno un po' di pezzi, quindi appena escono i CD, magari anche chi aveva un lettore CD non trovava facilmente un masterizzatore. Non so se il periodo sia stato simile poi con il passaggio al DVD, forse è stato un po' più breve, ma
forse DVD meno, però già Blu-ray per esempio già è stato lungo, molto lungo, perché quante persone si stanno, non c'hanno un masterizzatore Blu-ray, cioè. E comunque adesso ancora costa 100 euro un masterizzatore Blu-ray, comunque, cioè non si è mai abbassato.
Certo, insomma, quindi iniziano ad arrivare tanti giochi su CD, diciamo il masterizzatore è vero che costava tanto forse per un uso casalingo, ma forse non costava così tanto se pensavi che, diciamo, del vendere giochi copiati poi ci facevi un po', diciamo, un lavoro per quanto non perfettamente legale, no? Perché comunque copiare CD era possibile, mentre certo, diciamo, non era come copiare le cartucce, era un po' meno complicato di così, ecco.
Sì, no, si faceva tranquillamente, infatti sì, molti si sono ripagati, i primi masterizzatori, molti si sono ripagati in questo modo, alla fin fine. E quindi niente, allora, i metodi di protezione, cioè di poi che sono stati usati successivamente di protezione CD, sono un po' diversi dai floppy, perché l'organizzazione è un po' diversa, è una spirale invece che essere un'area, tra virgolette, va vista come una cosa lineare invece come un'area come i floppy, perché sui CD è più complicato muoversi e fare magari la mezza traccia oppure l'intergatto oppure tutti questi giochi di posizionamenti strani. Sui CD non lo puoi fare, però ci sono vari metodi, uno che funzionava soprattutto sui CD e funziona un po' su tutti, era che in pratica dobbiamo pensare con un CD, sia audio che CD-ROM, come se fosse fatto di più canali, Quindi c'è il canale principale, cioè il flusso principale, che sono i dati, che sono o l'audio oppure il file system che contiene i dati, quindi il blocco che contiene i dati, mettiamola così. E poi sotto ci sono dei canali per la sincronizzazione, per tutta una serie di cose, e c'è anche un canale che si chiama Q, che ha sostanzialmente dei checksum, sono delle somme di controllo, per cui tu puoi controllare se i dati che stai leggendo sono giusti. I primi software di masterizzazione, in pratica, quando copiavano i file, quando copiavano i CD, questi checksum li ricalcolavano da capo, e quindi bastava scriverli sbagliati e automaticamente, bastava scrivere sbagliati sul CD originale, venivano messi giusti sul CD copiato, e quindi il software se ne accorgeva.
Questo, quindi anche in questo caso si tratta di fatto, come dire, di un errore voluto,
esatto.
Perché, diciamo, perché la cosa necessaria però era che evidentemente i lettori CD, quando trovavano dei dati il cui controllo segnalava che erano sbagliati, evidentemente non protestava poi troppo, no? Perché se si fosse rifiutato di leggere il CD, allora non avrebbe funzionato nulla. Invece in qualche modo il programma per masterizzare rompeva di più.
Sì, esatto. Sì, ecco, in generale un'altra cosa che non abbiamo detto, e funziona anche sui floppy, è che le cose devono essere comunque non distruttive, gli errori che si fanno, nel senso, sono cose che non è che poi vai su delle tracce e poi ti piantano al drive, oppure, che ne so, oppure, insomma, devono essere fatte in maniera intelligente anche in quel caso.
Cioè, devono funzionare.
Esatto. Ah, e poi un'altra cosa che non ho detto, scusate, mi è venuto in mente adesso, è che spesso questi sistemi di protezione venivano anche sommati insieme, cioè c'erano anche dei giochi che c'erano più sistemi di protezione uno sull'altro, magari usavano l'extra track, usavano il weak sector, oppure usavano altre cose, insomma, però più di una tutta insieme.
Sì, tra l'altro ce n'era uno, insomma, anche io, no, nel documentarmi su questa puntata mi ero letto un po' queste tecniche, direi che quella dei twin sector mi era sembrata molto molto carina. Praticamente, appunto, anche nei CD ci sono, si chiamano settori, anche se sono settori in un modo diverso da quegli altri, sono dei pezzi di spirale di fatto, e sono numerati. Ora, che succede se uno mette due settori con lo stesso numero di fila, quindi, no, come se su un libro aveste due pagine 123, quindi qual è la pagina 123? Quando qualcuno vi dice andare a pagina 123, a quale andate? E la cosa buffa è che evidentemente loro hanno osservato che tutti quanti i lettori di CD facevano lo stesso tipo di comportamento, che chiaramente è un comportamento non definito, siccome il CD è fatto sbagliato, in teoria un lettore è libero di fare quello che vuole, ma tutti facevano la stessa cosa, cioè se tu vieni dall'inizio becchi la prima che capita della pagina 1, 2, 3, diciamo, mentre se tu vieni dalla fine becchi l'altra, e quindi questa particolarità, che accedere al settore 1, 2, 3 ti dava un certo risultato se venivi da un lato e un altro risultato se venivi dall'altro, veniva utilizzato come metodo per verificare la copia. I programmi invece per copiare i CD, se vedevano che il CD sorgente aveva due settori uguali, dicevano vabbè, un errore, uno dei due lo butto, e quindi non riproducevano questo errore.
Esatto, sì, questo è un altro metodo che non conoscevo, dall'altra hai detto te prima mentre stavo preparando la cosa, però sì, è un altro metodo. E un altro metodo poi invece mutuato dai floppy, in verità, è quello della traccia fuori area, diciamo, che in verità i CD ce l'hanno proprio, cioè hanno delle tracce che sono tra virgolette di fabbrica, sono i pre-talk, adesso non mi ricordo come si chiamano, però sono delle tracce che stanno proprio all'interno del CD e che vengono scritte prima di tutto quanto, cioè comunque, e però possono essere scritte solo in fase di stampaggio, non le scrive il masterizzatore, e su questo coso si basano parecchie protezioni. E soprattutto per quanto riguarda questo funziona sia sui CD che sui DVD, per esempio, che ne so, un esempio, la PlayStation 1 c'ha, su quella traccia c'ha il codice traccia, cioè il codice regionale, quindi Inghilterra, Europa, Asia, America, eccetera eccetera, Per risolvere questa cosa è stata inventata una cosa molto interessante, che era il chip di modifica, il famoso chip di modifica, che è una cosa che si salda proprio sulle linee sostanzialmente del lettore CD, e che al boot inietta sostanzialmente il codice, manda il codice regionale, cioè questi dati, prima dell'avvio, prima della lettura vera e propria del CD, in modo che almeno la console pensi che sia il gioco originale.
Sì, mente, no? Come dire, la CPU probabilmente, o comunque sì, direi la CPU è connessa al lettore CD, hanno di fatto, no, un filo su cui si mandano i dati, sì, o vari fili, insomma, il concetto comunque è quello. E di base, come dire, se sul filo che collega la CPU con il lettore CD, la CPU parla con il lettore CD, ma se tu ci aggiungi un chip sopra, quel chip potrebbe essere abbastanza furbo per parlare al posto del lettore CD nel momento opportuno, e quindi dire alla CPU quello che quella CPU si vuole sentir dire, sostanzialmente.
Esatto. È una cosa che funziona, infatti, che si fa per tutte le console che hanno questo metodo di protezione, nel senso. Sulla PlayStation 2, per esempio, dentro una cosa molto interessante, sulla PlayStation 2 in quella traccia c'è una chiave di cifratura, di decifratura, che viene usata per decifrare l'animazione iniziale che sta dentro la console, nel senso il logo Sony, PlayStation, eccetera, eccetera, è un'animazione che è cifrata con una chiave che sta dentro i CD.
E quindi tutti i CD hanno la stessa chiave dentro.
Tutti i CD hanno la stessa chiave, e però la console non parte perché non riesce a decifrare l'animazione d'avvio. È stranissima come cosa.
Certo, però comunque il concetto è lo stesso, è che c'è un'informazione in una traccia che non è banale fabbricare in casa, e allora invece di fare dei masterizzatori più complicati o cose del genere, uno si mette il chip sulla sua PlayStation e quello aggiunge quel pezzo di informazione, esatto, che nel CD si è persa.
Esatto, oppure su GameCube per esempio era uguale. Su GameCube era una cosa più complicata, nel senso il gioco c'aveva... cioè, nel senso, c'erano dei dati di pure lì, sostanzialmente erano dei punti in cui c'erano delle protezioni di non so che tipo, cioè in quel settore c'erano scritte su quali settori c'erano dei settori danneggiati in un certo modo, per la protezione, quindi leggeva dal disco stesso i settori danneggiati, diciamo così. Non so adesso come abbiamo fatto per fare il chip a questo punto, però so che c'è un chip, oppure ho cercato già di usare una volta, so che c'è un chip che fa questo tipo di iniezione, non so esattamente qual è il metodo, però comunque funziona in maniera molto simile.
E poi, diciamo, ricordiamoci che il lettore CD, anzi che il CD, nasce come dispositivo per la memorizzazione dell'audio. Cioè, diciamo, infatti, proprio nella specifica del CD, cioè, si capisce che l'audio era uno degli usi principali, non è che ce l'hanno un po' aggiunto dopo, forse nemmeno erano alla pari, non so, nella specifica un po' di cose sono proprio specifiche caratteristiche dei CD audio, e quindi c'è una, appunto, di questi meccanismi di protezione che usava, che era riferita solamente a come proteggere un CD audio dalla copia, e devo dire uno di quei casi in cui si spara con il bazooka.
Scusate, ho disattivato il microfono. Sì, allora, nel senso, visto che parlavamo di audio, una cosa molto interessante, perché era bellissima per la follia, è un sistema che ha fatto la Sony, che si chiama, non mi ricordo, la Sony BMG, la Sony casa editrice musicale, perché c'ha mille anime, si chiama XCP, Extended Copy Protection. In pratica era sostanzialmente un malware, cioè era un virus, nel senso, tu mettevi il CD, erano dei CD audio con una parte dati, era una protezione del 2005, un CD audio con una parte dati funzionante tranquillamente, tu mettevi, partiva la Toran e ti partiva un programma di installazione, con la sua bella licenza, che però il programma poi veniva installato se l'accettavi, se declinavi, cioè senza nessun problema. E è un programma che prendeva il controllo del lettore CD, e non ti permetteva di leggere l'audio dai CD protetti con quel sistema, cioè loro praticamente riusciva a capire quali CD erano protetti con quel sistema lì, e in pratica l'audio lo faceva suonare rumoroso, cioè iniettava del rumore all'interno del flusso audio. E però questo programma non era disinstallabile, si mascherava la lista dei processi, e non solo, mascherava anche tutti i processi che si chiamano in un certo modo, quindi un sacco di trojan, di virus, eccetera, eccetera. Hanno usato questa cosa per nascondersi a sua volta. E la console, dopo una minaccia, la Sony, dopo una minaccia di class action, ha tirato fuori un programma di disinstallazione. Questo programma di installazione glielo potevi chiedere, andavi su una pagina, mettevi la tua mail, che poteva essere anche aggiunta nelle loro pubblicità senza problemi, e ti mandavano questo uninstaller in una maniera tra l'altro molto poco sicura, con un ActiveX, insomma, uno script che ti apriva sostanzialmente anche il browser un po' alle minacce esterne. Tu lanciavi questo programma di installazione e questo programma di installazione faceva finta di disinstallare il software, mentre in verità era ancora installato sul sistema. Ah, e poi se invece riusciva a disinstallarlo a mano questo sistema, non ti funzionava più il lettore CD, perché praticamente prendeva il controllo del lettore CD, si metteva come driver del lettore CD, quindi se lo toglievi non c'avevi più il driver del lettore CD.
Devo dire, un sistema veramente molto ben fatto, curato in tutti quanti i particolari, il tutto per fare in modo che non fossero copiabili i loro CD, sostanzialmente ti rendevano impossibile la vita. Cioè, notare per esempio che, se la Sony faceva questo sistema di protezione, nessun'altra casa poteva fare un altro sistema di protezione, perché ormai era diventata la Sony padrona del tuo lettore CD. Quindi.
Sì, sostanzialmente sì. E tra l'altro in questo modo la Sony ha dovuto fare un enorme richiamo di tipo milioni di copie di CD, vabbè, insomma, sono praticamente ammazzati, sono ammazzati la stagione natalizia del 2005, perché in verità hanno dovuto fare il richiamo di quasi tutti i CD che vendevano in quel periodo.
Bene, e insomma, questo è un po' per dare qualche elemento di come sono state le evoluzioni sul CD. Abbiamo visto che alcune delle innovazioni più o meno riprendono tecniche anche già viste sul floppy o anche sul nastro, cioè alla fine quello di fare errori, un po' di stranezze, cose del genere. Altre iniziano a essere più innovative, tipo quella, sì, ok, le tracce nascoste, ma in quelle tracce nascoste appunto ci mettiamo dei dati interessanti, diventano un po' anche però più innovative, visto che passa pure il tempo e le tecnologie cambiano per tutti, i metodi per eludere, no? Tipo quindi quella dell'aggiungere i chip alle console è qualcosa che prima non era visto, e lo si inizia a vedere con la PlayStation, il GameCube e questo tipo di console come metodi per aggirarle. Vedremo che dopo il prossimo stacco musicale che c'è anche ancora un'altra fase, forse è la fase in cui stiamo vivendo, di tipi di protezioni. E quindi vi lascio di nuovo ad un po' di musica e poi torneremo per questa puntata delle dita nella presa. Allora, torniamo in onda alle 22:21. Vi parliamo ancora di tecnologia e di sistemi di controllo della copia, soprattutto per come i giochi li hanno utilizzati. E dunque abbiamo un po' ripercorso la storia di queste protezioni dopo aver visto i CD. Ci vogliamo un po' spostare a soprattutto i primi CD, quindi diciamo ci fermiamo quando esce la PlayStation 2, nei primi anni 2000 forse. Ci spostiamo un po' più avanti,
non mi ricordo, nel 5, nel 6, sì, per me sì. No, forse prima, vabbè, non mi ricordo, scusate. Sì, no, primi anni 2000, è vero, sì.
Sì, direi prima metà comunque degli anni 2000 e andiamo a vedere che cosa succede quali sono le prossime evoluzioni dei meccanismi anticopia che vediamo iniziano a cambiare parecchio le successive console.
Esatto, ma parte, vabbè, non stiamo parlando di console, ma ovviamente poi i PC vanno in parallelo, cioè queste tecnologie poi si partono, nel senso che fino adesso comunque invece lato PC siamo rimasti su o i manuali non copiabili o le chiavi d'attivazione, cioè le chiavi le CD key che poi si trovavano su internet di dei generatori di chiavi per attivarli, o CD non copiabili, o messi insieme anche per esempio al fatto che dovevi mettere il CD originale per far partire il gioco, nel senso il gioco si installava sull'hard disk, ma comunque voleva il CD originale. È in parallelo in pratica, nel senso comunque siamo più o meno in quegli anni lì. Tornando alle console, in pratica a quel punto cambia un po' il paradigma, nel senso che le console cominciano a diventare sempre più fortezze, nel senso partendo dalla PlayStation 3, dalla PlayStation 4, dalla Wii, queste cose qua, il discorso non viene più fatto in sé sulla protezione proprio del CD, cioè sulla protezione sul fatto che il CD non sia facilmente copiabile, quanto sul fatto che queste protezioni per anticopia siano in pratica abbinate a dei sistemi operativi delle console sempre meno espugnabili, quindi hardware crittografico, trusted computing, tutta una serie di cose, poi prese dal vocabolario, se vuoi, della sicurezza informatica, quindi comunque sono delle console inespugnabili che sono complicatissime dei blocchi complicatissimi da girare, e soprattutto la cosa interessante è che in questo momento comincia a esserci internet, specialmente PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 e One, molto il gioco online, il gioco via internet è una parte importante poi dell'esperienza di videogiochi. Certi videogiochi non hanno nemmeno senso giocarli da soli. E quindi che succede? Io Sony, Microsoft faccio un sistema, la comunità me lo cracca, cioè c'ha una determinata versione di firmware, la comunità trova una vulnerabilità, spesso sono poi le stesse, se ne so, sono sul browser interno, sulla mail interna, sulla libreria GPL che magari viene usata, che c'è la vulnerabilità anche normalmente sui computer, quindi ce l'ha pure dentro la PlayStation, dentro Xbox, trova una vulnerabilità, la sfrutto per aggirare la sicurezza del sistema. E la cosa, la Sony o la Microsoft lo patchano, io però posso non fare l'aggiornamento, nessuno me lo impedisce. Però il problema è che a quel punto, se poi io vado online e cerco di giocare online con questi videogiochi, l'online vuole che ho la console aggiornata, ma se ho la console aggiornata perdo le cose, perdo il crack. Quindi è un po' tutta una questione di aggiornamenti e di online che si inseguono uno dietro l'altro, e questo è una cosa che può succedere, cioè nel senso che succede su queste console, è che questo gatto col topo che diventa anche complicato da fare, perché però il punto è che prima o poi questa cosa succede, nel senso prima o poi il crack viene usato, cioè viene trovato il metodo per aggirare le protezioni, viene usato. Però a questo punto, e questa è una cosa che ci riparava utile anche più avanti, la cosa importante, specie in un mercato come adesso di videogiochi, non è tanto il fatto la redditività di un gioco sempre. L'importante sono i primi giorni, i primi 2, 3, 4 mesi, che sono il grosso poi degli introiti della cosa, di un videogioco. E quindi se io riesco a fare magari 1, 2, 3 mesi di tempo in cui non si trova nessun crack, io a fin fine ho fatto quasi tutto il reddito di quello che sarà quel videogioco, quindi tutto sommato l'ho risolta così, io produttore.
E diciamo, come dire, chiaramente nelle cose che vi abbiamo raccontato c'era sempre un po' di pura conoscenza e passione e un po' di esserci passati davanti. Io non so se per sopraggiunti limiti d'età o per quale motivo, è da un po' che ho smesso di giocare, e quindi abbiamo pensato di invitare in trasmissione qualcuno che invece con i giochi ancora ci si diverte. Quindi buonasera.
Buonasera a tutti.
Allora, vediamo, qui raccontaci un po', quindi in pratica quali sono magari i limiti, come funziona in pratica quando uno vuole giocare ad un gioco e non ce l'ha originale, per esempio mi viene in mente, quanto tempo passa in pratica tipicamente tra un aggiornamento e l'altro? Ha senso avere il crack, poi al prossimo aggiornamento tanto poi ne riesce un altro? Oppure magari si susseguono davvero dopo 5 giorni, quindi non vale la pena?
Allora, diciamo che ultimamente in questi tempi gli aggiornamenti sono diciamo il metodo forse più efficace di protezioni per crack e simili, poiché se andiamo a prendere dei giochi più famosi che ci sono attualmente, rilasciano delle anche semplici mini patch di pochissimi megabyte, quindi per non lasciare troppi dati all'interno del PC localmente, vengono comunque rilasciate queste patch anche a volte è successo anche 2 a settimana, quindi si tratta proprio di una frequenza molto molto grande. Si rilasciano queste patch che permettono di semplicemente non far funzionare più le crack, perché magari con dei semplici e piccolissimi dati fanno in modo tale che smettono di funzionare tutte le crack della versione precedente, e anche un mini avanzamento di una versione, ad esempio dalla 1.2 passiamo alla 1.2.1 tramite questa mini patch, ci permette proprio di evitare le varie crack che abbiamo online. Vale ovviamente principalmente per console, ma questo è successo anche su PC. ovviamente su PC è un pochino più complicata la situazione.
Cioè, perché... su PC cos'è che cercano di aggiornare? Perché non è che controllano l'aggiornamento dell'intera PS, dell'intera PlayStation, dell'intera console in generale, un po' diverso.
No, allora diciamo che nel caso comunque del PC fanno, il metodo è sempre lo stesso, ovvero aggiungere quei pochi dati in più in modo da non far più funzionare la crack. Spesso succede che nei giochi tramite PC aggiungono anche molti dati proprio all'interno del gioco. Infatti ultimamente ci sono aggiornamenti molto pesanti su PC, anche che escono, come già detto in precedenza, settimanalmente. Infatti io personalmente molti giochi non riesco neanche più a giocarli per la frequenza dei loro aggiornamenti, sta cominciando a diventare una cosa infattibile. Su console invece solitamente magari è della stessa frequenza, quindi sempre settimanalmente, ma si tratta di quei 2, 3, massimo 30 megabyte di patch che si scaricano in 5 minuti massimo se si ha una connessione veramente lentissima.
Certo, e questo per quanto riguarda, diciamo, il fastidio che danno a chi il gioco se l'è comprato. Quando invece il gioco non te lo sei comprato, quando, diciamo, finché non esce l'aggiornamento puoi anche giocare online, ma quando uscirà poi l'aggiornamento, se tu non te lo fai, come di fatto la tua unica scelta, se vuoi continuare a giocare a quel gioco, puoi continuare a giocarci, ma non online.
Sì, allora diciamo che solitamente quando vengono rilasciate le crack, viene rilasciata la crack del gioco stesso in locale, quindi si tratta di gioco single player, per capirci. Per quanto riguarda invece il fatto di andare online, solitamente bisogna trovare, sempre con metodi non legali, delle patch vere e proprie che ti permettono di connetterti online ai server sia pubblici che privati. E solitamente tramite queste crack non è possibile connettersi online finché non arriva solitamente un privato della community del gioco, amante del videogioco, di una versione magari un po' vecchia, che riesce a trovare a creare una patch per poter andare online. E solitamente chi usa, diciamo, videogiochi in maniera offline, quindi per poter giocare al semplice scopo di divertimento, quindi senza andare online, anche se giocano 2, 3, spesso anche 5 o 10 versioni indietro, l'importante comunque è giocarci, sempre single player.
E mi viene da chiedermi perché, diciamo, no, appunto, io avendo giocato ormai un po' di tempo fa, per me i giochi erano principalmente single player, e poi in effetti a volte c'era anche la possibilità di giocare online, ma era abbastanza un in più. Poi dipendeva dai giochi, alcuni erano abbastanza centrati sul gioco online, però è sempre un po' un extra. Nel frattempo sono passati degli anni e delle cose sono successe al modo in cui colleghiamo ad internet, quindi mi viene da chiedere, forse ormai ci sono dei giochi in cui viceversa la versione single player è un po' considerata, sì, certo, lo puoi fare, ma diciamo il vero gioco è quello online?
Sì, assolutamente, ci sono addirittura dei videogiochi che sono solamente online, quindi che magari non hanno una vera e propria campagna, hanno soltanto, non so, delle mini missioni, se si parla, non so, di giochi azione o sparatutto, che magari hanno delle mini missioni in single player, ma il resto, l'intero gioco è online. O addirittura si parla di giochi come, per chi conosce, l'attuale Call of Duty, famosissimo gioco sparatutto, è uno dei giochi più giocati online, quindi è anche uno dei giochi che viene craccato di meno, anche perché esso stesso è uno dei giochi che viene patchato più frequentemente anche durante la settimana stessa.
Certo, perché chiaramente se un gioco è principalmente online, allora fare la crack che però non riesce a giocarci online, non te ne fai un granché, immagino.
Esatto.
Però tra offline e online c'è una via di mezzo che ci raccontavi fuori onda che mi sembra piuttosto interessante.
Sì, allora ovviamente è possibile giocare online in maniera offline, detto così è un po' un gioco di parole, ma il concetto è quello. Per chi conosce, esistono le famose VPN, ovvero Virtual Private Network. Non entriamo nel dettaglio, comunque si tratta di praticamente creare un tunnel direttamente che va dalla tua rete locale di casa fino al server di cui si vuole giocare o al server di questa VPN. Creando questo vero e proprio tunnel, il videogioco, nel momento in cui lo vado ad avviare e vado a giocare in locale, ovvero in single player, o magari come molti giochi, ad esempio uno famosissimo si chiama Minecraft, utilizza il metodo di gioco in LAN, quindi soltanto all'interno della propria abitazione. Questa VPN ci permette di ovviare a questa cosa, perché collegandosi tutti alla stessa VPN, alla fin fine ci colleghiamo tutti allo stesso tunnel, quindi è come se stessimo nella stessa identica casa, tutti insieme. Anche se io sono qui in Italia e un mio amico è in Germania, comunque collegandosi a questa VPN rientriamo tutti e due nella stessa abitazione. Grazie a questo è possibile giocare insieme anche senza il dover avere un server pubblico o privato.
Perché quindi, devo dire, questa cosa a me ha sorpreso, perché diciamo io, noi li chiamavamo i LAN party, non so se questo è un nome ormai retro, ma...
No, l'ho usato ancora.
Ecco, appunto, i LAN party per noi erano abbastanza carini da fare, ma diciamo, per me il motivo principale è che non c'era internet, quindi se io volevo giocare insieme a degli amici, l'unico modo era portare il mio computer, andare a casa loro e così potevamo giocare magari in tre contemporaneamente allo stesso gioco. E così nella mia ingenuità io mi aspettavo che i LAN party, nel momento in cui internet diventava una cosa davvero stradiffusa e anche no, strapotente, tutto il resto in qualche modo finivano, perché si poteva dire vabbè, se tre persone nella stessa stanza vogliono giocare ad un gioco comunque lo possono fare tramite internet. Invece no, mi sembra che i giochi, come piacevole sorpresa devo dire, ancora permettono, come dire, una via preferenziale per giocare con chi si trova, diciamo, fisicamente nello stesso luogo. E poi ovviamente questo viene usato anche come trucchetto con quello del metro delle VPN, anche se non sei fisicamente davvero nello stesso luogo, però comunque permettono questa modalità.
Sì, no, appunto, adesso sinceramente la modalità più giocata ovviamente all'interno dei videogiochi è la vera e propria online, soprattutto quando si parla di giochi di azione o sparatutto, come i famosissimi, come ho già detto prima, Call of Duty, o quello che ha spopolato più di tutti, anche se personalmente non amo, Fortnite. I giochi più giocati ovviamente sono quelli online, che è il famoso Battle Royale, dove si gioca contro altri player per vedere chi è più forte, insomma. Lì diciamo che esiste quasi soltanto l'online, l'offline è quasi inesistente. Quando invece si tratta di giochi, non so, ad esempio sul sandbox, sul gestionale come Minecraft o simili, i LAN party sono, credo, la modalità più giocata. Io stesso, spesso con dei miei amici, tramite, grazie a queste VPN, creiamo, non so, dei nostri mondi privati dove ci divertiamo in 4, 5, anche 10 persone, dove ognuno si trova in un'abitazione diversa, ma giochiamo tutti nello stesso mondo senza il dover acquistare obbligatoriamente un server che viene pagato mensilmente, quindi in maniera del tutto gratuita, tramite le famose VPN gratuite, ad esempio un famosissimo launcher o gestore di VPN è Amaci, viene utilizzato, appunto, non fa nient'altro che creare una finta VPN, in modo tale che il gioco crede che in quel momento noi ci troviamo nella stessa abitazione, come dicevo prima, infatti.
Certo, e quindi appunto, diciamo, i giochi si spostano sempre di più sul gioco online e diciamo, se ripercorriamo, no, mi sembra, la storia di queste trasformazioni, vediamo che all'inizio c'è soprattutto protezione anticopia del device, no, del supporto, il gioco, il floppy, il nastro. E poi ci si sposta anche ad aggiungere protezione alle console.
Sì.
Sì, sì. E poi si inizia invece a spostare delle protezioni, diciamo, sulla giocabilità. Il gioco diventa, mi sembra di capire, abbastanza semplice da copiare, craccare, cioè mi sembra di capire che si trovano per la maggior parte dei giochi le crack senza grossi problemi. Il punto è che il gioco si è spostato in una piattaforma online e questo rende tendenzialmente più semplice la verifica diciamo della genuinità, ovvero dell'aver pagato l'obolo alla casa produttrice del gioco. Poi naturalmente, esatto, tutto questo, il gatto e il topo si rincorrono,
perché poi il problema è c'è pure un altro fatto, che ormai quasi sempre l'online, diciamo, di un gioco è fatto attraverso le piattaforme, diciamo, le infrastrutture date dallo stesso store, dallo stesso negozio. Quindi se lo vendi tramite Epic, l'infrastruttura di gioco te la dà la Epic, oppure te la dà Steam, oppure te la danno chi è che ti vende il gioco. E quindi poi
ti va di raccontarla meglio? Perché, per esempio, io che non conosco questo argomento,
nemmeno io,
magari bene, anche molti che ci ascoltano.
Nemmeno io bene, in verità, però appunto è questo: per giocare online serve una infrastruttura, cioè nel senso servono dei server a cui ti colleghi e che scambiano i dati, insomma, tra i giochi, per fare, cioè, serve un server, insomma. E spesso questi server vengono forniti, cioè, nel senso, prima, che ne so, c'è il produttore tot che faceva il gioco e il produttore stesso forniva i server di gioco, cioè il gioco si connetteva ai server del produttore stesso. Adesso invece questa cosa viene delegata a chi vende il gioco, alla piattaforma di distribuzione del gioco, nel senso che se io ditta X faccio un gioco, lo distribuisco tramite Steam, i server per i multiplayer non saranno più i miei, cioè non posso anche usare i miei, però tendenzialmente io ditta tendo a usare quelli di Steam, e quindi questo permette un controllo molto più, perché comunque chi distribuisce il gioco è lo stesso che gestisce i server, è lo stesso che autentica gli acquisti. È più un'architettura walled garden, come per i telefonini, insomma, ecco, lo stesso metodo, cioè una ditta che fa tutte quante le funzioni riguardo a questo gioco.
Sì, infatti questa in realtà è un'argomentazione molto interessante, perché io personalmente la chiamo una vera e propria evoluzione, perché, come diceva lui, non soltanto si utilizzano i server della piattaforma che hosta il gioco, quindi Steam, Epic Games e varie, addirittura hanno creato una cosa multipla, quindi hanno permesso di portare la giocabilità in una maniera più ampia possibile. Quindi non solo io ho la possibilità di giocare sui server di Steam o Epic, anche la stessa ditta creatrice di videogiochi mette a disposizione i suoi server, quindi non ne ho più ad esempio 50 di Steam, ma ne ho 100, dove 50 sono di Steam e 50 sono della ditta. E addirittura hanno aggiunto, secondo me la cosa più bella possibile, la possibilità di creare il proprio server. Quindi siamo arrivati dai 100 di prima addirittura a 150 e anche molto di più. E uno dei giochi, scusa se ci ritorno sempre, ma per me è una delle evoluzioni migliori, è stato grazie proprio a questo videogioco, che è Minecraft. Grazie a Minecraft si sono evolute sia nell'ambito videogioco sia nell'ambito proprio di informatica, perché grazie ad esso le persone, comunque informandosi, si creano i propri server, si creano i propri tipi di gioco, perché all'interno di Minecraft ci sono vari tipi di giochi, non si tratta semplicemente di piazzare dei blocchi a terra, ci sono tantissime modalità dove tramite il gioco stesso, ovvero la Microsoft, in questo caso che è la casa produttrice, metteva i suoi server, che si chiamano Realms, metteva a disposizione i suoi server a un pagamento mensile. Ma io, che decido di non voler pagare una rata mensile per un server, ma voglio comunque giocare con i miei amici, ho due soluzioni, come ho già detto prima, anzi tre soluzioni, come ho già detto prima, famoso LAN party tramite le VPN, il poter creare un mio server privato e creare il mio stile di gioco all'interno del gioco stesso tramite un server online, o addirittura usare proprio il mio PC, il mio stesso personal computer, o comunque un dispositivo che ho dentro casa tramite la mia rete locale, esponendolo su internet mi permette di far connettere migliaia di giocatori alla mia rete locale, quindi non proprio, meglio, al mio device locale, in modo tale da poter giocare con il mio stile di videogioco.
Certo, questo è sicuramente il modo, come dire, più aperto. Mi pare di capire, e per certi versi anche più quello vecchio stile, no? Mi sembra di capire che questo in realtà adesso è abbastanza è maggioritario, nel senso che è un gioco molto diffuso e molto famoso, però pochi giochi sono così aperti, mentre in molti altri si è seguito, insomma, l'approccio che appunto anche prima stava descrivendo, ovvero quello in cui poi, diciamo, di fatto una parte del gioco non è più tra le mani del giocatore o della giocatrice, perché non è più sul suo computer, ma è sul cloud, ovvero, come a volte diciamo, sul computer di qualcun altro, e questo di fatto diciamo, il punto è che i giochi li craccavano sempre, perché i giochi comunque girano sul computer tuo, e sul tuo computer tuo alla fine, se smanacci e metti la dita nella presa, più o meno qualcosa ci fai, e fai funzionare anche quello che non vorrebbe funzionare. Quando le cose le sposti sul computer di un altro, questo è già parecchio più difficile.
Sì, no, poi comunque hanno trovato delle metodologie per ovviare a questi problemi, perché comunque quando noi andiamo a installare un gioco non facciamo nient'altro che prendere dei file da un server e metterli sul nostro device locale, quindi tramite questa tecnica sono riusciti a creare le crack e anche a cercare di non crearle per quanto riguarda le case produttrici. Ad esempio, la cosa più semplice che hanno fatto adesso è stata, cioè no, adesso in realtà qualche anno fa, è stato il fatto che se tu hai i file locali del videogioco sul tuo PC e tramite il launcher, che sia Epic, Steam o simili, vai a avviare il gioco, lui ti dice: ok, sono presenti i file locali, ma non puoi giocarci perché non hai effettivamente acquistato il gioco, hai soltanto i file locali. Quindi questo era un modo molto molto efficace per ovviare alle famose crack. Poi, molto intelligentemente, le persone, coloro che creavano le crack, hanno ovviato a questo problema semplicemente in modo abbastanza stupido, ovvero facendo credere al launcher, che sia la Epic o la Steam, che tu in realtà non stai giocando al videogioco, esempio Call of Duty. Tu in quel momento tu stai giocando, non so, a Pac-Man, esempio stupido, dove però in realtà il videogioco stesso è Call of Duty. Ma essendo Pac-Man, non so, un gioco gratuito su Steam, facendolo passare per un gioco gratuito su Steam, lui ti permette di giocarci senza controlli o senza problemi, quando in realtà tu poi stai giocando alla crack di un videogioco che costa anche 40, 90, 80 euro e così via.
Certo, infatti del mondo, come dire, di chi si diverte a fare le crack e delle tecniche anche molto interessanti che poi ne escono fuori, ho come l'impressione che torneremo a parlarci, perché insomma oggi, come avete capito, forse è stato un argomento che ci è piaciuto parecchio, in cui non so se questo traspariva dall'ascolto, ma avremmo voluto dire mille storielle, aneddoti e tecniche in più di quelle che siamo riusciti ad infilare, ma tant'è, abbiamo cercato di fare, no, un po' una panoramica che lunga 40 anni che guardava almeno qualcuna delle tecniche più famose, le sue implicazioni, anche proprio come si è evoluto il mondo del gaming, anche non soltanto, ma anche in ragione delle protezioni anticopia, no? E dintorno, insomma, senza ripetere l'intera puntata. Una puntata che comunque potete riascoltare andando sul sito ondarossa.info, andate sul palinsesto, alla domenica lì ci siamo noi, le dita nella presa, e trovate tutti quanti i nostri archivi, naturalmente inclusa questa puntata, tra un'oretta, presso a poco. E quindi do una buonanotte a tutti coloro che hanno avuto la pazienza di ascoltarci fin qui. Vi do l'appuntamento a tra due settimane, perché la nostra pigrizia ci impedisce di trasmettere ogni settimana. In quella in cui non ci siamo, mandiamo delle repliche raramente nostre, a volte di altre trasmissioni di questa radio che ci piacciono, o anche di altre radio. Spesso, in particolare, mandiamo repliche di di Stacca Stacca da Radio Blackout. Se questa trasmissione vi è piaciuta e se vi piace il nostro modo di fare radio, vi invitiamo a sostenerla. Purtroppo fare radio noi lo facciamo gratuitamente, ma ciò nonostante non è gratis, perché le spese vive, bollette e quant'altro ci sono, e voi andate su ondarossa.info, cliccate sul banner e donate quel che potete. Un abbraccio forte, vi lascio nelle sapienti mani della compagna automatica che metterà musica fino a domani mattina, quando riprenderà l'informazione di Onda Rossa dalla rassegna stampa delle 8 di mattina in poi. Ciao ciao.